non si parla di biopotere, corpi utopici e corpi abietti. Certo c'è una certa curiosità intellettuale, un interesse per questo binomio di termini. Ognuno di noi probabilmente ha suggestioni particolari e li metteremo alla prova in relazione a ciò che ci verrà detto su questo argomento. Ma il termine centrale forse, anzi, è certamente il biopotere. Sappiamo che questo termine assume rilievo a livello internazionale grazie alla riflessione di Foucault, dove si abbina con il concetto di biopolitica. È difficile da definire, letteralmente politica della vita, politica sulla vita, intesa come vita organica e biologica. Un aiuto ce lo dà Foucault, che in un suo seminario del 76 afferma, lo leggo perché la frase finale forse suggestiona e ci introduce direttamente la questione. Dice, al di là di quel gran potere assoluto, drammatico, fosco, che era il potere della sovranità tradizionale e che consisteva nel far morire, il re era per definizione colui che aveva diritto di vita e di morte sui sudditi, ecco ora apparire nel XVIII secolo con la tecnologia del biopotere un potere continuo, scientifico, il potere di far vivere. La sovranità tradizionale faceva morire e lasciava vivere. Ora invece appare un potere che consiste al contrario nel far vivere e nel lasciar morire. Quindi Foucault ci dice sostanzialmente che c'è una possibilità inedita, mai esistita prima, da parte dei politici con la modernità di controllare la vita organica dei popoli, dei corpi, delle persone attraverso le scienze mediche, fisiche, attraverso la sociologia, la demografia, per cui ci si intromette nella vita degli individui. Un sovrano che prima poteva decidere di far morire, pur lasciando vivere, oggi abbiamo un'interferenza, là avevamo questo, oggi invece un potere biopolitico, che è fatto di politiche di natalità, è fatto di sviluppi della medicina, un controllo sistematico dei corpi. È ovvio che la mente corre avanti e ha una percezione della modernità dove c'è un governo della vita che certamente produce un miglioramento di tanti indicatori di salute, a partire dalla speranza di vivere più a lungo, ma che ha sconfinato anche facilmente nel controllo totalitario delle nostre esistenze come esistenze corporee. Non a caso il totalitarismo è stato oggetto di interesse di Simona Forti e questo connubio vita-totalitarismo lo troviamo in una grande filosofa che Simona Forti ha studiato in profondità, vale a dire Hannah Arendt. Non mi dilungo oltre, la parola alla relatrice per ascoltarla e sentire se le nostre suggestioni possono
grazie Elena, grazie al consorzio. Ringrazio il consorzio, ringrazio le città che lo ospitano il festival e ringrazio di cuore Elena Malaguti, eravamo compagne di corso a Bologna quando studiavamo filosofia, Elena era una delle migliori studentesse del corso, questo è vero, e poi siamo state colleghe a insegnare al liceo a Finale Emilia. E dicevo ieri a Michelina Borsari che sarei meno emozionata a parlare ad Harvard che a parlare a Carpi, quindi perdonatemi se così ogni tanto la mia emozione farà irruzione attraverso le mie parole e la mia voce. Sono le piazze in cui ho vissuto, ci sono gli amici, le amiche più cari che ancora ho. E inizio immediatamente riportandovi ad alcune immagini e momenti storici, così, alcuni flash. 1888, è un'Italia post-risorgimentale, dalla popolazione molto incerta dal punto di vista dell'omogeneità. Una delle prime operazioni comunque per creare la stessa popolazione italiana è l'obbligo di vaccinazione per i nuovi nati. Spostiamoci, siamo nel 1933 in Germania, Hitler ha da poco tempo preso il potere, si aspetta che venga firmato una sorta di concordato con la Chiesa Cattolica e finalmente il 25 luglio si può approvare la legge sulla prevenzione della nascita delle persone affette da malattie ereditarie. Come noto, aprirà la strada per il famoso piano T4, conosciuto anche come il programma eutanasia. Spostiamoci ancora un attimo. Siamo nel 1942, in un'Inghilterra provata e sotto shock per il conflitto mondiale. E il primo dicembre di quell'anno viene pubblicato un testo che segnerà fortemente la storia europea. Si intitola Social Insurance and Allied Service, Report by Sir William Beveridge. È il famoso piano Beveridge, è il famoso testo da cui prenderà l'avvio il piano Beveridge, col quale si suole indicare l'inizio del welfare state, dello stato sociale, chiamiamolo così. Spostiamoci un'ultima volta, siamo a New York nel 2011 e l'ho visto con i miei occhi, la campagna contro l'obesità infantile sta diventando davvero assillante. Ovunque, sugli autobus, sulle metropolitane, nei bar, dappertutto, stanno appuntate le indicazioni di quante porzioni di frutta e di verdura fresca devono essere mangiate quotidianamente e di quante ore, minuti, settimanali di esercizio fisico bisogna intraprendere. È davvero ossessivo. Sono situazioni e momenti assolutamente eterogenei, distanti, eppure non pochi sociologi, politologi e soprattutto filosofi politici li caratterizzano con un unico nome, no? Li sussumono sotto l'etichetta di biopotere. Allora, è facile dagli esempi che vi ho fatto e anche dalla scomposizione semantica del termine capire che cosa significa in prima istanza biopotere. Bios, vita, potere. Potere sulla vita. Potere che riguarda la vita. Ecco, è ovvio che il potere, direte voi giustamente, ha sempre avuto a che fare con la vita degli esseri umani, altrimenti su che cosa sarebbe potere? E la vita degli esseri umani è sempre stata limitata in qualche modo formata, no? È sempre stata in relazione col potere. E allora qual è l'elemento conoscitivo in più di questo neologismo? È una etichetta alla moda, come alcuni sostengono, che non aggiunge nulla? Certamente è un termine che ha un tragitto curioso. Fino a qualche anno fa era conosciuto solo da una manciata di specialisti, soprattutto foucaultiani, e oggi invece ne sentiamo parlare ovunque, dai talk show e dibattiti. Se ne parla per quanto riguarda i flussi di migranti, se ne parla in relazione alle questioni di inizio e fine vita. Certo, se un termine, questa è sempre la mia critica nei confronti dei filosofi aristocratici che accusano gli altri di usare etichette alla moda, se un termine esce dai circuiti specialistici vuol dire che ha la capacità espressiva e sintetica di nominare qualcosa che ci preme, che ci interessa, no? Qualcosa di reale e di pervasivo. Allora, io credo che biopotere, con tutti, come dire, i lati e gli aspetti vaghi del termine che andrebbero precisati sicuramente, riesce però a dare espressione all'interno di una relazione tra potere e vita che ci sembra scontata, ovvia, riesce a mettere in luce la non ovvietà di questa relazione. E quindi io procederei in questo modo. Vi propongo una prima definizione, tra virgolette, tecnica di biopotere, così come è stata elaborata da due studiosi britannici, uno si chiama Rose, l'altro si chiama Rabinow, ma insomma, poi se volete le indicazioni ve le do più precise. E da questa definizione, che apparentemente è tecnica, cerchiamo poi di seguire un cammino più comunicativo e così, nel quale riusciremo a interloquire meglio. Allora, si definisce biopotere, tecnicamente, una costellazione, una presenza di eventi e circostanze che sono le seguenti e devono essere concomitanti. Che esista uno o più discorsi con pretesa di verità scientifica circa il carattere vitale degli esseri umani, cioè quando la verità sugli esseri umani fa sì che questi esseri umani siano indagati nel loro aspetto di essere viventi, nel senso di organismi biologici. Quindi cosa saranno questi discorsi con le pretese scientifiche di verità? Saranno tutte le scienze che derivano dalla biologia, no? Dalle scienze cognitive alle biotecnologie, eccetera. B. Quando vi è un insieme di poteri, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ai ministeri, a varie ONG, eccetera, no? Diciamo un insieme di agenzie autoritative, una rete di poteri di vario tipo, che vengono riconosciuti competenti rispetto a quei discorsi scientifici e sono ritenuti legittimati ad applicare delle tecniche, delle pratiche su gli esseri umani intesi come organismi biologici, cioè su una popolazione, no? Su quel collettivo che è una popolazione. Quarto elemento, ma questo è il più ovvio, è che ci siano i soggetti che compongono questa popolazione disposti a modificare le loro condotte di vita in modo da rispondere alle richieste dei discorsi scientifici. Ok. Ora ci sono molti modi di intendere questo modo di rapportarsi del potere alla vita e sarò molto sintetica. Biopotere non nasce soltanto con Foucault, noi diventa assolutamente rilevante con Foucault, ma se voi aprite dei libri, delle riviste di scienza politica, proprio quella dura, political science, quantitativa, americana, degli ultimi anni 60 e dei primi anni 70, voi troverete lì le prime occorrenze del termine biopotere. E sono teorie normative che dicono che appunto la politica deve assolutamente controllare, normare la vita biologica delle popolazioni. Questo è un primo senso normativo, politologico del termine biopotere. L'altro senso, sempre per lo più della politologia statunitense, ma anche, guardate, non a caso, di una certa politologia sovietica, siamo ancora in ambito sovietico, è un uso naturalistico del termine biopotere, cioè esiste una natura biologica degli esseri umani e questa natura biologica determina la vita collettiva, determina la politica, no? Allora, sembrano due posizioni opposte, ma voi capite bene qual è l'assunzione comune che presuppongono, cioè che potere da una parte politica sia qualcosa di stabilito, fissato, eterno, e soprattutto che la natura umana sia qualcosa di immodificabile, no? E soprattutto che siano due realtà distinte l'una dall'altra, che interagiscono, ma ognuna all'interno della propria sfera. Ecco, io non mi muovo affatto in questo ambito politologico, né normativo né naturalistico, e i lavori che ho fatto di ricerca sul biopotere ovviamente si muovono in un altro filone, che è appunto quello che ricordava Elena, di aperto da Michel Foucault con alcune opere a metà degli anni 70, in cui per la prima volta utilizza il termine biopotere e biopolitica. Faccio una premessa: a differenza di alcuni miei colleghi e amici che distinguono tra biopotere e biopolitica, io rimango in questo fedele a Foucault, che invece li usa in maniera intercambiabile. Questo ve lo dico anticipatamente. Allora, che cosa inaugura Foucault? Foucault inaugura l'uso critico e decostruttivo del termine. Vuol dire che usa la categoria di biopolitica, il concetto di biopolitica, né come un'idea normativa, né come un ideale regolativo, ma la usa per farci capire che quello che noi oggi vediamo e riteniamo ovvio, cioè che ci siano delle politiche sanitarie, che ci sia la statistica, che ci sia l'ufficio igiene, eccetera, 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 non è qualcosa di dato da sempre e che è per sempre, ma è qualcosa che nasce in un certo momento storico, in determinate condizioni, e che proprio questa storicità deve servire come uso critico, decostruttivo, far vedere che il nostro presente non è qualcosa di permanente, che è stato altrimenti, la storia ci dimostra che possiamo essere in un altro modo, possiamo stare al mondo in un altro modo, e che pertanto quello entro cui, l'orizzonte entro cui ci muoviamo è un orizzonte possibile e non necessario, no? Quindi che può essere altrimenti e che invece non, appunto, non è costretto a essere così. Ora, questo è l'uso in generale critico delle categorie storico-filosofiche. Io aggiungerei, ovviamente, così, per via anche del mio retaggio arentiano, un'altra funzione critica della categoria di biopolitica e di biopotere, e cioè, ve la enuncio in maniera molto brutale, elementare, ma almeno esplicita, la mia tesi è che in ogni situazione di biopotere, per quanto appunto le fenomenologie, come abbiamo visto all'inizio, le fenomenologie storiche siano differenti, ma in ogni situazione di biopotere, in ogni costellazione biopolitica, è all'opera una potente dinamica discriminatoria che distingue tra vite degne, e io qui poi vi spiego perché dico corpi utopici, e vite irrilevanti, che qui appunto definisco corpi abietti, no? Quindi questa macchina discriminatoria, differenziante tra corpi utopici e corpi abietti. È doveroso a questo punto richiamarsi a un libro che in tale direzione ha avuto molti meriti, se non altro quello di aprire il dibattito dell'uso critico e decostruttivo dell'idea di biopotere. Molti di voi immaginano già quale sia. Mi riferisco al libro di Giorgio Agamben, che si intitola Homo Sacer, che esce nel 96, è subito tradotto, credo, in 30 lingue, e appunto dà il via a questo dibattito. Homo Sacer quella figura che per Agamben coincide con quella che lui chiama nuda vita, cioè è quell'uomo che in alcune situazioni estreme, ovviamente Agamben parla dei campi di sterminio, è ridotto a mero vivere biologico, cioè completamente passato attraverso un progetto di spersonalizzazione, di desoggettivizzazione, e quindi è ridotto a nuda vita. Vi ricordate Primo Levi, il musulmano? È questo, no? Un essere quasi vegetativo, a metà tra il cadavere e l'essere vivente, materiale e organico. Ecco, questa è la nuda vita, e l'homo sacer è la nuda vita nel senso che, così, riferendo il termine al diritto romano, è colui, questo è importante, è colui che è uccidibile in qualsiasi momento senza commettere omicidio. Cioè non è una trasgressione uccidere l'homo sacer. No? Questa è la nuda vita, ciò che è uccidibile senza commettere omicidio. Allora, come può arrivare e come è arrivato Agamben a questa definizione? La nuda vita, io la definirei in questo contesto il corpo abietto per eccellenza, no? Come è arrivato? Beh, è arrivato attraverso, anch'egli, attraverso Michel Foucault e l'analisi del biopotere, ma anche attraverso l'analisi arendtiana delle origini del totalitarismo e di vita attiva, soprattutto di vita attiva nei passi in cui distingue tra bios e zoe, cioè tra bios come la vita individuale, la biografia individuale di ciascuno, piena di storia, piena di, come dire, di dimensione simbolica, di relazioni, eccetera, e invece la zoe, cioè il substrato biologico che crea una vita individuale. Questa è stata la grande operazione di Arendt, distinguere tra bios e zoe, e giocando, usando questa distinzione quasi per ricostruire le vicende della storia politica occidentale. Ecco, per l'Arendt la politica classica, la politica greca, la politica soprattutto ateniese, lei ha in mente, era, come dire, denotata da una sfera pubblica alla quale accedeva il bios, non la zoe. Ovviamente sapete benissimo che la sfera pubblica, l'agorà greca, è calcabile soltanto dai maschi bianchi adulti cittadini, eccetera. Ma lasciando perdere questo aspetto, è vero che per l'Arendt, alla luce, ricordiamoci questo termine che poi ci servirà nella seconda parte della relazione, alla visibilità pubblica dello spazio pubblico accede il bios, cioè accede colui che si è lasciato alle spalle la zoe, la nuda vita, il mero vivere, che ha risolto i problemi della necessità. Ora, che cosa succede nella politica moderna? Nella politica moderna c'è questo scambio, c'è questa inversione. Alla visibilità pubblica, sulla scena pubblica, invece accede la parte zoologica, la zoe, la parte biologica, che è un altro modo di dire, vent'anni prima, ciò che dice Foucault quando parlerà appunto di biopotere. E vi leggo solo una citazione per farvi vedere quanto siano vicine le due prospettive. Foucault, nella Volontà di sapere, dice: per millenni l'uomo è rimasto quel che era per Aristotele, un animale vivente, e inoltre, no? Zoon politikon, è zoon, è un animale vivente, e inoltre è separato un animale capace di esistenza politica. Questo per millenni l'uomo è rimasto, no? L'uomo moderno è un animale nella cui politica, nella cui vita politica, è in questione la sua vita di essere vivente. Vedete come sono connessi e in sintonia gli assunti dell'Arendt e di Foucault. E comunque, insomma, per farla breve, l'irruzione della vita biologica, della vita di specie, della vita della popolazione, ha fatto pubblico, no? Illuminata dalla luce del pubblico, quando cioè diventa un oggetto del potere politico, con le campagne di bonifica, di risanamento, questo, con le politiche sociali di assistenza, le politiche mediche, no? Le statistiche sugli indici di natalità e di mortalità. Quando questo sostrato biologico diventa oggetto del potere politico, lì entriamo in un'epoca moderna, nella soglia moderna della politica, che è la biopolitica. Allora possiamo dire che sia per la Arendt sia per Foucault, e di conseguenza anche per Agamben e per Esposito, e da ultima anch'io che mi muovo in questo ambito, possiamo dire che si entra in un contesto moderno e biopolitico quando il potere non riguarda più la vita e la morte dell'individuo singolo, quando il potere non è più semplicemente il potere sovrano o non sovrano che dice di no col divieto, con la legge, e che semmai decide quando un individuo deve essere messo a morte, e per il resto, diciamo così, se ne infischia, lascia vivere. Ma si entra appunto in un contesto moderno e biopolitico quando il potere statale, rafforzato e accompagnato da altri centri di potere insediati nella società, pensate agli ospedali, pensate appunto ai vari centri che si occupano del sociale, quando appunto lo Stato, accompagnato da questi altri centri di potere sociali, fa vivere, no? Cerca di ottimizzare la vita e lascia morire. Assume cioè come obiettivo principale del suo esercizio il processo vitale della società e della popolazione nel suo insieme. Lo dico ancora una volta, così poi possiamo procedere con più in fretta, insomma, quando cioè la vita diventa l'oggetto da assumere come una sorta di entità collettiva da curare e migliorare, da cui desumere regolarità e sulla quale proiettare previsioni. Ecco, non è casuale che sia per Arendt sia per Foucault il potere non possa più essere rappresentato come la dottrina giuridica della sovranità lo rappresentava, o come ad esempio le teorie del contratto sociale lo rappresentavano, cioè con il sovrano, che sia un re o sia un parlamento, comunque le istituzioni politiche da una parte e i cittadini portatori di diritti. Questa visione per loro è troppo semplice e, come dire, fa perdere la presa sulla comprensione reale di quello che succede in un contesto di potere. Ma perché elaborano la concezione del biopotere e perché mettono in discussione la nozione tradizionale di potere come sovranità? Allora, la mia ipotesi è che entrambi, e non solo l'Arendt, muovano verso la nuova filosofia politica perché spinti da una sorta di trauma storico e teorico. Per l'Arendt è noto, ovviamente, è il nazismo tedesco. Per Foucault è assai meno noto, ma in una serie di interviste, come? in una serie di interviste che, se poi volete, vi cito perché le ho riportate, dice esattamente questo, che le sue analisi intorno alla nozione di potere e anche alla nozione del biopotere sono mosse dal trauma di un eccesso di potere che la sua generazione, soprattutto la sua generazione che veniva da una sinistra militante, ha dovuto affrontare. E Foucault dice: per noi nazismo e stalinismo hanno rappresentato un vero trauma culturale, e da lì a chiederci come è possibile che si dia un eccesso di potere tale che in momenti storici precise le relazioni degli uomini si sono fissate, cristallizzate in un dominio tale per cui le vite di milioni di esseri viventi sono diventate irrilevanti, no? Quindi diciamo così che la riflessione del biopotere, che è un fenomeno transistorico, ma a mio parere muove teoricamente dallo shock, dal trauma culturale del cosiddetto totalitarismo, che Foucault non nomina quasi mai totalitarismo perché, come dire, sospettoso del clima di guerra fredda conferito al termine, e che chiamerà in queste lezioni bellissime del 77 che si intitolano Bisogna difendere la società, che chiamerà razzismo di Stato. Ecco. Perché che cosa succede in una biopolitica portata all'estremo, che diventa appunto una tanato politica, che diventa il paradosso di una politica che in nome della vita finisce per essere una politica della morte? Beh, che cosa succede? Che viene trattata la popolazione come un dato naturale, un materiale, no, regolabile, normabile capillarmente, dove gli esseri umani ridotti appunto nella loro corporeità, schiacciati sulla dimensione della loro corporeità biologica, diventano veramente meri esemplari intercambiabili della specie. Ed è allora chiaro che in questo contesto potere e natura umana non sono due entità separate e stabili, ma sono intrecciate tra loro, e cercheremo di capire in che modo sono intrecciate da loro. Allora, un biopotere spinto sino al paradosso della tanatopolitica mira a un duplice risultato dagli esiti complementari. Vedete la macchina della distinzione che inizia, di cui vi parlavo precedentemente. La produzione seriale di un materiale umano di scarto, coloro che vanno eliminati, per lo più confinati nell'inumanità, nel loro diventare non umani, questi i corpi abietti da una parte, e invece la realizzazione, la costruzione di un'iperumanità dall'altra. Quindi, da una parte la produzione del sottouomo, dall'altra la costruzione del grande corpo perfetto e incontaminato della popolazione. È ovvio che questo esempio si attaglia al nazionalsocialismo in primo luogo, no? La costruzione dell'uomo incorruttibile, eterno, in questo senso io dico utopico, no? Come il migliore possibile, che come vedremo non esiste in nessun luogo, che è l'altro significato di utopia. E quindi, appunto, questa progettualità del corpo perfetto, utopico. Ma questo corpo perfetto e puro dell'uomo nuovo e totale, che sia ariano o altro, ha bisogno, per potersi definire, dell'immagine del corpo abietto. Si definisce in base all'immagine del corpo abietto. Quindi Quindi è una strategia che viene resa possibile dall'invasività capillare di pratiche, di tecniche, di pretese scientifiche, di dottrine scientifiche, pensiamo alle teorie della razza, alle dottrine della razza, tutti insieme definiscono, vogliono definire che cos'è natura umana. Quindi è il potere qui che definisce la natura umana. Vedete, non sono due realtà distinte. E vogliono stabilire i confini di ciò che è incluso e di ciò che è escluso di volta in volta nel grande corpo dell'iperumanità, nel grande organo incorrotto dell'uomo utopico. E tutto questo riesce al meglio ed è riuscito al meglio, pensiamo alla Germania, quando il potere politico si è presentato come il garante della sicurezza, della salute e della prosperità di un intero popolo, per la cui salvezza appunto era necessaria questa operazione di eliminazione dei corpi corruttori e abietti. Ecco, nel caso del nazionalsocialismo, le teorie della razza, che diventano poi teorie razziali vere e proprie, hanno operato come un efficace vettore di naturalizzazione e biologizzazione dell'oggetto del potere, cioè della popolazione. E hanno però al contempo valorizzato, hanno dato un valore, una valenza politica alla biologia, al corpo, al dato biologico, no? Quindi da una parte biologizzazione del politico e dall'altra però politicizzazione del dato politico. Voi sapete che tutti gli studi sui genocidi negli ultimi 20 anni hanno messo in chiaro che per poter uccidere en masse, in massa, per poter compiere uno sterminio di massa, i corpi delle future vittime non devono solo essere privati della loro soggettività giuridica o comunque relazionale, non solo devono essere percepiti come estranei, stranieri e nocivi, ma soprattutto devono perdere agli occhi dei perpetratori del genocidio la loro qualità umana, il significato umano. Quindi da una parte, no, nella relazione genocidaria, diciamo così, c'è un soggetto che mantiene inalterata la propria identità umana, di solito è quello che appartiene al grande corpo incorrotto, e dall'altra invece si situa la futura vittima che viene completamente privata della sua qualità di soggetto e che viene percepita, deve essere percepita come sola vita biologica, priva di significato umano. Quindi la pratica fondamentale di un genocidio è ridurre l'altro, diciamo così, ad animale per lo più, per porlo fuori da un contesto di giudizio che si misura sul parametro di criteri etici. È fuori, no? È fuori da ogni giudizio di valore. E come noto, non solo gli ebrei verranno raffigurati come ratti o scarafaggi, ma l'intera storia del Novecento pullula di animali e microorganismi di cui ci si deve liberare. Un immaginario, insomma, zoologico che non risparmia nessuno e che persegue fantasie di epurazione nei confronti tanto dei pidocchi controrivoluzionari, no? Quelli che attentavano alla salvezza della rivoluzione, quanto dei minacciosi insetti kosovari che minano l'integrità fisica dell'eroico popolo serbo, fino ad arrivare agli estremisti Hutu che disegnano come i Nienzi, la pronuncia sarà così fantasiosa, ma che vuol dire scarafaggi, blatte, i Tutsi da eliminare a colpi di macete. Ecco. Dall'altra invece l'aspirazione alla totale perfezione donne delle vite degne di essere vissute e che devono diventare perfette al punto di poter inserirsi armonicamente nel grande corpo umano della umanità redenta. Ma è ovvio che questo progetto di perfezione è irraggiungibile. Anche se ai singoli corpi si offre la possibilità storica di incorporare l'assoluto, il bene e l'eterno, la loro realtà mortale rimane comunque un ostacolo insormontabile. Da qui la loro qualità di corpi utopici. Perseguono, no, il luogo migliore, l'utopia, il luogo del bene, ma si renderanno conto che è un luogo impossibile da raggiungere, un luogo che non esiste, appunto l'altro significato di utopia. Quindi quella del biopotere estremo è una importante e intensa impresa di ridefinizione di che cosa è umano e di che cosa non lo è, no? E il dispositivo all'opera è, come vedete, la discriminazione tra umano non umano, tra umano e appartenente al regno animale, diciamo così. Quindi nella tanatopolitica, cioè nella biopolitica, nel biopotere estremo dei regimi totalitari, il criterio, la macchina che distingue tra corpi utopici e corpi abietti funziona sulla dicotomia umano-non umano. Se ce la fate ancora un po', passerei all'oggi. Allora, come funziona oggi il biopotere? Qui in Occidente, intendo, nelle nostre società occidentali. Intorno a quale criterio si gioca quella che secondo me c'è ancora la sua capacità discriminatoria? Non c'è dubbio, siamo in una cosiddetta epoca umanitaria dove anche le guerre non possono più chiamarsi guerre, ma si chiamano soccorsi umanitari. Siamo nell'epoca del, a parte il nostro paese che si permette di dire, comunque del politicamente corretto, dove non si potrebbe mai utilizzare, lasciamo sempre perdere l'Italia pietosamente, ma dove non si potrebbe mai utilizzare un gergo disumanizzante che indica in qualcuno un non umano. E allora, in questo contesto umanitario, che significato rivestono i corpi, il nostro dato biologico? Allora, appunto, io credo che la dinamica discriminatoria che distingue corpi utopici e corpi abietti continui ad essere all'opera, anche se per fortuna, e questo è da riconoscere, in maniera del tutto diversa dal suo funzionamento totalitario. Certo, i regimi tra le due guerre mondiali hanno promosso e tutelato la vita e la salute di un corpo politico collettivo, disciplinando capillarmente i corpi singoli ed espungendo i corpi di troppo, i corpi nocivi, e del tutto diverso è il modo in cui le nostre società, chiamiamole ipermoderne, gestiscono e promuovono la tutela della vita e del suo benessere. Non impongono più norme astratte e trascendenti la realtà, ma pretendono, come dire, di dedurre la nuova normatività dallo svolgimento presunto fisiologico dei comportamenti umani. No? Dai dati resi disponibili dalle nuove scienze si ricavano le medie statistiche, no? Quindi un processo immanente, una sorta di normatività immanente alla vita. E da questo punto di vista è vero, non c'è più la norma che viene dal grande dittatore dall'alto, dalle politiche salutistiche del Ministero nazionalsocialista. Da questo punto di vista la nostra normatività potrebbe essere definita una normativizzazione democratica. Una normativizzazione democratica che corrisponde ad una progressiva democratizzazione della visibilità dei corpi. E pian piano cerchiamo di capire che cosa vuol dire. Una democratizzazione della visibilità in due direzioni, una estensiva e una intensiva. Estensiva in che senso? Ritorniamo alla distinzione arendtiana tra il privato come luogo dell'oscurità, di ciò che deve rimanere nascosto, privato, no? E invece la visibilità come lo spazio pubblico, questo è uno spazio pubblico di visibilità, o comunque lo spazio di relazioni di potere, lo spazio del potere. Da questo punto di vista, no? Dal punto di vista della visibilizzazione estensiva, non c'è dubbio che dal privato, da quella zona che dovrebbe, doveva e rimaneva in ombra, progressivamente fuoriescono corpi, sempre più corpi che accedono, no? Allo spazio pubblico e allo sguardo dei poteri e allo sguardo pubblico. Se nel passato solo il corpo del re o quello di alcuni nobili poteva essere visto pubblicamente, se appunto nel recente passato che abbiamo appena ricordato la scena è stata calcata dal corpo del capo, dei suoi più stretti funzionari e poi dal corpo indistinto delle masse, oggi la visibilità è potenzialmente, sottolineo potenzialmente, concessa ad ognuno di noi. Tutti i nostri corpi occidentali, almeno formalmente, possono accedere allo sguardo pubblico. In questo senso, come pura possibilità di essere visti, se possiamo dire così, davvero la democratizzazione ha funzionato. Perché non ci sono più, in teoria, differenze sociali naturalizzate che funzionano da discrimine tra chi può accedere alla visibilità della sfera pubblica e chi è meglio che rimanga nell'ombra, no? Le donne rimanevano nell'invisibilità, diciamo così, gli schiavi rimanevano nell'invisibilità. Ma diciamo che è anche un processo di visibilizzazione intensiva, non solo potenzialmente estesa a tutti, ma se ci affidiamo alle tecniche relative alle nuove scienze della della vita, potremmo sapere ormai quasi tutti dei nostri singoli corpi. Quindi mai come oggi sappiamo con esattezza quando un corpo inizia a vivere, come risponde a certe sollecitazioni, quando e come si ammala, come è possibile evitare le malattie, come è possibile guarirle, quali rischi genetici e non genetici un corpo può incontrare, no? Rendiamo visibili sempre di più gli organi interni, pensate alle ecografie, e oltretutto questioni che anche fino a poco tempo fa erano ritenute esclusivamente private, anzi intime, privatissime, diventano oggi oggetto di discussione pubblica e normazione politica. Oltre ai noti problemi che riguardano la gestione del corpo femminile, di quando mettere al mondo o non mettere al mondo, ma pensiamo anche alle questioni relative alla morte. Come oggi la morte abbia cessato di essere un evento che chiude la biografia di una vita, ma diventa un processo indefinito, espropriato a chi muore e ai suoi più intimi, da pratiche pubbliche e politiche. Allora, questo per riprendere il filo del nostro discorso. Da una parte i corpi individuali non sono più semplici funzioni del tutto, del grande corpo politico dell'umanità, ma tutti e ciascuno, in quanto singoli, potenzialmente acquistano rilevanza pubblico-politica. Ed è l'intero corpo e non solo alcune sue parti o funzioni ad entrare in contatto col potere e nel cono di luce e di visibilità che consente. Ma entrare oggi in relazione col potere per un corpo non significa solo venir limitato, disciplinato, ostacolato, ma soprattutto entrare in relazione col potere per un corpo significa essere incoraggiato a diventare esso stesso imprenditore del proprio potenziamento, della propria salute, in generale del proprio benessere. E per tanti versi è indiscutibilmente un vantaggio, no? Quindi, diciamo così, oggi la condizione di possibilità per diventare corpi che contano è entrare nel cono di luce del potere, diventare visibili. Ed è indubbio, più aumentano le opportunità e gli strumenti che si fanno carico di avvicinare i corpi alla loro norma di dover essere, più abbiamo possibilità di essere indagati, scrutati, visti, analizzati, corretti, e meno spazi di autonomia ci rimangono. Banalmente, appunto, più esponiamo i corpi e i loro segreti alla presa e alla luce del potere, meno possibilità di autodeterminazione rimangono. Ma, come dire, sono doveri e costrizioni alla quale difficilmente noi ci sottraiamo, perché, e questo è molto disonesto, accusare il potere come se fosse qualcosa di anonimo che ci costringe. Siamo noi che accettiamo di diventare sempre di più delle identità somatiche, no? Che vogliono in primo luogo la salute e la salvezza del proprio corpo. E quando anche identità somatiche, queste identità continuano però ad avere un valore simbolico, culturale. Perché qual è il corpo che noi vorremmo avere in eterno? È ovviamente il corpo giovane, atletico, per il quale si deve lottare contro i limiti stessi della carne e della fisicità, no? E noi mettiamo tanto impegno, usiamo tutta la nostra volontà sul nostro corpo, investiamo talmente sul nostro corpo da appunto avere fatto di questo corpo la nostra nuova utopia. Vi investiamo così tanto perché esso rappresenta l'unico nostro orizzonte di speranza, forse appunto ancora l'unico spazio utopico a cui la nostra immaginazione riesca a mirare. E tutte le agenzie ci promettono, appunto, se mangi queste porzioni di verdura, se fai questo esercizio fisico, se non fai questo, se non fai l'altro. E sono promesse naturalmente vane, ma alla portata concreta di molti. Ma perché tutto ciò? Siamo manipolati dall'alto, siamo confusi, siamo ingannati. Ecco, io non credo che sia giusto ridurre il dominio a questo sistema occulto che alle nostre spalle ci fa fare tutto ciò che vuole. Io credo che se il biopotere oggi è diventato così onnipervasivo è perché in questa ricerca ossessiva nostra della salute, del benessere nella forma fisica, si nasconda un desiderio potente che viene da noi. Insomma, se il biopotere oggi si dimostra così resistente è perché risponde al desiderio mosso dalla più profonda delle nostre passioni, quella passione su cui il potere politico da sempre ha costruito la sua forza e ottenuto la sua accettabilità, il desiderio più abusabile che noi offriamo al potere. È ovviamente il desiderio di essere e di persistere, che oggi si declina soprattutto nel desiderio di visibilità, sia come riconoscimento, sia come riconoscimento, no, degli sguardi altrui, sia come possibilità di essere scrutati, analizzati, indagati. Ed è ovvio che più noi vogliamo essere visti e riconosciuti nella visibilità, non necessariamente quella mediatica ed eclatante, ma anche quella mediatica in tono minore, più vogliamo questo, più dipendiamo dalla complicata rete di poteri e di riconoscimenti che ci devono confermare nel nostro attributo di essere. E infatti tutto sembra rispondere alla nostra richiesta di durare e di durare il più possibile, ottimizzando questa vita che sarà sempre più lunga. E così, no, si spiegano tutti i compromessi a cui noi siamo disposti a scendere, nelle speranze che appunto i poteri pubblici tengano fede alle loro promesse. Insomma, la nostra nuova utopia, e mi avvio alla conclusione, che il corpo eternamente giovane, questa è la nostra nuova utopia, è ciò che oggi conferisce senso e pienezza alle nostre vite. Per cui non ci interessa quasi più la resurrezione del corpo il giorno del giudizio finale, e tantomeno ci interessa l'immortalità di quel corpo politico collettivo. No, l'utopia recede dal piano che tradizionalmente la voleva uno spazio politico collettivo e si insedia nei nostri desideri di corpi individuali. Ma come sempre, chiunque abbia letto un'utopia lo sa, ai bordi dell'immaginazione utopica il reale preme, sfonda. E non si presenta soltanto in tutti quei sintomi depressivi e compulsivi di tutti coloro che non si sentono all'altezza della gara che si gioca, ma soprattutto, ed è appunto l'altra parte della dicotomia, si esprime nella disperazione di interi gruppi sociali. E così noi, così presi dal nostro corpo, no, così assorbiti da un progetto che non ci abbandona mai, siamo sempre col nostro corpo, e impegnati in un investimento energetico e della nostra volontà che è totalizzante, perché mantenersi giovani non può che essere una guerra permanente contro il tempo, non ci accorgiamo della realtà che ci assedia. Vale a dire che accanto al corpo glorioso, tonico, giovane, modificabile dell'occidentale, si mantengono nell'ombra, cioè fuori dal cono di luce della visibilità, fuori dallo spazio pubblico, corpi che per questo vengono percepiti come corpi irrilevanti. Sono i nuovi corpi abietti, di nuovo funzionali come ai vecchi tempi alla riuscita del tutto, invecchiati precocemente da lavori massacranti, che quei corpi atletici che noi perseguiamo non vogliamo più fare. Insomma, sono i corpi che rimangono invisibili e che dunque non possono accedere al biopotere, no? A quei poteri che scrutano e al contempo danno riconoscimento. E così scompaiono nell'invisibilità senza lasciare traccia. Vi ringrazio molto.